Nuova ipotesi di scienza dell'etica. Riprendiamo la teoria dei due stimoli. È una novità. È una novità. Il prete nell'omelia ti dice questo: devi fare il tuo dovere e poi in paradiso avrai il premio e il castigo. Le due cose sono tenute separatamente. Devi fare il tuo dovere, devi fare la volontà di Dio e poi in paradiso, quindi il paradiso viene usato come stimolo all'azione, ma vengono tenute separate le due cose. Ora invece si pongono nuovi fondamenti dell'etica e inoltre quello che è stato detto sulla legge di Hume, non mi ripeto, no? Il meccanismo premio-castigo confuta la legge di Hume, perché il premio e il castigo è il fatto da cui ricavi il valore, è meglio che faccia il mio dovere. Le nuove ipotesi di scienza dell'etica sono queste. Ora, il meccanismo premio-castigo viene calato nella dimensione terrena e diventa la struttura all'interno di cui inserire il vettore della volontà umana che dietro ti dice attento al castigo e davanti ti dice persegui il premio, in base al desiderio che Vigna pone come fondamento dell'etica. Però, e quindi, attenzione, desiderio del bene, il premio, e desiderio di evitare il male, il castigo. Quindi diciamo che il desiderio possiamo usarlo come fondamento dell'etica. Non so cosa dice Vigna a proposito della verità del desiderio. Lui non si esprime in questi termini, evidentemente. Io qui dico che il meccanismo premio-castigo sta, e la volontà umana deve stare all'interno di questo meccanismo. Cioè il giudizio universale io lo pongo nell'aldilà, nella dimensione terrena, come mo modo per incastrare la volontà umana. Davanti c'ho il premio, dietro c'ho il castigo e quindi devo muovermi in avanti. Ecco, questi sono nuovi fondamenti dell'etica perché non c'è più la separazione, non c'è più la separazione tra al di là e al di qua. Si diceva, nell'aldilà fai la volontà di Dio e nell'aldilà avrai il premio o il castigo. Certamente il premio o il castigo viene usato come stimolo per la volontà nell'aldilà. Ora, praticamente, la nuova fondazione dell'etica cosa dice in più? Dice che l'uomo, nel suo agire quotidiano, inserisce questo rapporto premio-castigo in ogni sua azione. E non solo, ma si può utilizzare anche l'utilitarismo e la funzione economica di massimizzazione dell'utile. La massimizzazione dell'utile. Cioè, io qui posso porre fondamenti matematici all'etica. Per esempio, se faccio un gesto di carità in più, so che otterrò un vantaggio in più. E se evito di fare un'azione negativa, so che evito un castigo in più. Quindi ecco l'istinto utilitarista. E come ho già detto, mentre Ravasi critica questo approccio dicendo che si deve essere buoni non per avere una ricompensa in paradiso, l'episteme ha aggiunto: tu devi essere buono anche se non vuoi la ricompensa in paradiso, attento. Perché se non sei buono, hai il castigo all'inferno. Non all'inferno, ovviamente, il castigo consiste in una diminuzione di bene. Cioè, tu non vuoi essere compensato per il bene che fai? Attento, perché se non fai quel bene che hai in mente, potresti essere punito con minor bene che ottieni in paradiso. Quindi il discorso di Ravasi non è cattolico. Ora, non è che se io obbedisco ai miei genitori, faccio un esempio di azione etica. Non è che se io obbedisco ai miei genitori lo faccio per ottenere un premio in paradiso. Lo faccio perché non voglio dispiacere ai miei genitori che so non solo che mi vogliono bene, ma anche perché che si sono sacrificati per me. Non è un bene astratto. Dare una carezza non costa nessuna fatica. Eppure il bambino vorrebbe la carezza. Sono efficacemente sacrificati per me, quindi io faccio il bene perché voglio bene, quindi il discorso di Ravasi è chiaro. che è salvato. Però è anche un discorso da fare questo. Prendiamo un altro esempio di azione etica. Di azione etica. L'orario lavorativo è di 8 ore. Bene, faccio mezz'ora in più. Allora, ma faccio mezz'ora più intelligente, nel senso che evidentemente c'è bisogno di questa mezz'ora in più, non sono io che mi offro come un cretino, c'è bisogno di una mezz'ora in più. E mi viene detto, sì, c'è bisogno di una mezz'ora in più, sei bravo che dai una mezz'ora in più, però ricordati, non verrai pagato per quella mezz'ora. Allora, Ravasi dice, fai quella mezz'ora in più e sii contento di averla fatta, ma non attenderti la ricompensa in paradiso, devi farla perché vuoi essere un bravo lavoratore. E c'è la voce del maligno che ti dice, hai fatto mezz'ora in più? Non sei stato pagato? Sei un fesso. Ecco, allora diciamo così, il discorso è, va bene Ravasi, faccio la mezz'ora in più perché voglio dare un mio contributo se è richiesto, anche se non sono pagato, perché io sono un lavoratore responsabile e quella mezz'ora in più serviva per questo, per questo, per quell'altra ragione. Ma siccome che non sono fesso, so che comunque questa azione buona che ho fatto, la mezz'ora in più, mi verrà ricompensata in paradiso. E quindi non l'ho fatta pensando di essere un fesso, o pensando di essere, sì, sono un uomo buono, ma qualcuno sospetta che sia un fesso. Perché quella mezz'ora in più mi viene ricompensata in paradiso. Uno dice, attenzione, sto facendo l'esempio di una mezz'ora in più di lavoro rispetto all'orario di lavorativo, che da un lato non è retribuita, come straordinario, non viene retribuita, sto facendo questo esempio. Dall'altro però era richiesta, nel senso che era necessaria, era opportuna. Come per esempio, no? L'esempio concreto. Se il commesso deve lavorare fino alle 7 di sera ed entra alle 7 meno 5 un cliente, fa in tempo a entrare alle 7 meno 5 il cliente e si sofferma mezz'ora. Il commesso spazientito uscirà alle 8 dal negozio, perché deve prepararsi anche, alle 7.45. Insomma, ha dato ore in più rispetto a quello che è pagato, perché nessuno lo paga in più perché il cliente è entrato 5 minuti prima della chiusura del negozio. Allora, non c'è solo il discorso di Ravasi, hai fatto qualche minuto in più rispetto al tuo orario di lavoro, sii contento perché sei una persona buona e generosa. C'è anche il discorso che sì, tu hai fatto di più di quello che ti era richiesto, però il cliente era moralmente a posto, è entrato alle 7 meno 5. Diciamo che tu quindi per responsabilità sei rimasto, per responsabilità, anche se non sei retribuito. Diciamo questo, c'è il premio ma c'è anche il castigo. In cosa consiste il castigo? Consiste nel fatto che se tu hai fatto quel tempo in più rispetto all'orario di lavoro, ma l'hai fatto di cattiva voglia, non sei un santo. Cioè se c'è una diminuzione del premio. Sì, hai fatto quello in più, ma l'hai fatto di cattiva voglia e in paradiso ti viene riconosciuto, ma non come sarebbe stato riconosciuto se l'avessi fatto di buona voglia. Ma come potevo farlo di buona voglia se è in più rispetto a quello che sono pagato? Non come dice Ravasi, dovevi farlo di buona voglia perché così sei un bravo cittadino, un bravo lavoratore, ma perché tu sai che se l'hai fatto di buona voglia, sorridendo al cliente, sei ricompensato in paradiso. Sì, io sto facendo qualcosa in più del mio orario lavorativo, ma il padrone non mi paga, ma sarò pagato in paradiso. Così funziona la psicologia, di questo ha bisogno l'uomo. Altro esempio, ne faccio tanti di esempi, mi vengono in mente adesso, io non preparo mai discorsi. Altro esempio. Allora, faccio un'azione buona per una persona che non conosco. Per esempio, l'altro ieri, 2 giorni fa, ero a Pieve di Cadore, perché appunto è successo questa cosa qua, all'ospedale, no? Un attimo. E una persona, c'erano due in parcheggio, due donne e un bambino, e non riuscivano a spostare la macchina, bisognava spingerla. Allora immediatamente mi sono offerto per aiutarli e dicevo al bambino, non sforzarti, perché appunto papà mi dice sempre attenzione a non sforzarsi. Anzi, papà mi aveva detto, se qualcuno ti chiede di spingere la macchina, non aiutarlo, perché può essere pericoloso. Ma quelle donne non ce l'avrebbero fatta da sole e so che non mi sono sforzato più di tanto, fa male sforzarsi. Allora, una volta che le ho aiutate mi hanno ringraziato e me ne sono andato via subito, no? Ma questo è esempio sbagliato, facciamo un altro esempio, un momento. L'esempio di quando tu aiuti una persona e quella persona manifesta fastidio per il fatto di essere stata aiutata, perché si sente ricattata, perché pensa che tu voglia qualcosa da lui. Forse non ti stima, se ti stimasse avrebbe accettato il tuo aiuto. Quando per esempio ho offerto il computer vecchio al mio collega a scuola, glielo davo gratis e lui ha rifiutato. Cioè è una generosità che viene respinta. Allora il discorso di Ravasi non va bene. Tu sei generoso perché vuoi essere contento dicendo ti guardi allo specchio, ah guarda che buono che sono, ah che generoso che sono. Ah, sono proprio contento perché sono una brava persona. In questo modo tu ricatti l'aiuto che dai agli altri. No, non lo fai per ricattarli, ma loro lo percepiscono. Invece il discorso scientifico dell'etica libera le persone. Io ho fatto questo gesto di carità, di amore verso di te, ma sappi che non voglio niente da te perché sono ricompensato in paradiso. No, non è che l'ho fatto e non sono ricompensato, quindi forse magari voglio qualcosa da te in cambio. No, 1, 2, 3, liberi tutti. Cioè, la persona che usa l'episteme e che riceve un aiuto, che usa l'episteme, questo sapere che è fatto perché le persone si orientino nel mondo, no? Non è che ho costruito un sapere inutile, è un sistema per orientarsi nel mondo. C'è anche una cosmologia apposita. La persona che riceve aiuto dice, non ti devo nulla, grazie per avermi aiutato. Perché non ti devo nulla? Perché tanto ci pensa Dio a compensarti. Uno potrebbe dire, ma se tutti ragionano così sono dei cretini. No, questa è la scienza dell'etica. Questa è la scienza dell'etica. Nel senso che è il modo per essere liberi. Io ti ho aiutato, ma guarda che non voglio nulla da te, tu puoi essere sicuro. Non perché l'abbia fatto gratis, ma perché mi ricompensa Dio in paradiso. Questa peraltro negativa è la posizione di Ravasi, perché questa è la posizione, la mia, del Vangelo. Cioè è il Vangelo che dice digiuna, non mostrarlo agli altri e il Signore che vede nel segreto ti ricompenserà. Cioè ti ricompensa, non è che ti chiede di fare il sacrificio gratis e sei contento di essere una brava persona e non ricevi nulla in cambio. No, il Signore ti ricompensa, quella che l'episteme chiama etica mercantile. Ma la conseguenza è enorme, ci pensandoci. Sono intuizioni che ho già avuto, ma devo ricordarmele perché non riesco a tenere presente davanti a me tutto quello che ho pensato. La conseguenza è enorme. Quando parlo di etica mercantile immediatamente viene in pensiero il capitalismo. Allora per associazione ho detto, non è che per caso ho detto qualcosa nella direzione di Weber? Eh sì, ho detto qualcosa nella direzione di Weber, perché in questo modo, come dice Gesù, avrai un tesoro nel cielo. Il vero capitalismo è crearsi un capitale in paradiso, e quindi c'è il rapporto tra imprenditore cattolico e imprenditore protestante. L'imprenditore protestante, ricordiamoci, appartiene alla sfera dei miliardari VASP, quelli che imprigionano il mondo, che controllano il mondo, petrolio e armamenti, che poi sono forse atei, massoni, non so che cosa. Cioè il discorso è che, guardando in concreto e guardando in astratto, cioè a livello ideologico, a livello delle implicazioni teoriche e teoretiche di questa mia concezione, non hai bisogno di accumulare tesori sulla terra che, dice Gesù, diventano, si arrugginiscono. Perché se tu sei povero in spirito, non economicamente, povero in spirito, accumuli un capitale in paradiso. E al di là della retorica, della metafora, che cos'è il capitalismo? che cos'è il capitalismo nella sua psicologia profonda. Cioè, io faccio psicologia del profondo, ma profondo non come Freud, più profondo di Freud, cioè a livello di paradiso e inferno, a livello dell'aldilà. Il tubo dell'inconscio va nell'aldilà, si affaccia direttamente su Dio. Cos'è il capitalismo? È quel processo per cui l'uomo accumula ricchezze nell'aldiquà, sta facendo dell'aldiquà il suo paradiso. E poi, secondo il discorso di Calvino, non ci si limita a questo. Sofisticamente e maliziosamente si dice, io non è che nego l'aldilà, si tengono disgiunti i due mondi. Io accumulo un tesoro nell'aldiquà perché è segno del tesoro che avrò nell'aldilà. E invece cosa ti dice Gesù? Ti dice che tu hai un tesoro nell'aldilà se hai un buco nello stomaco nell'aldiquà, cioè il digiuno, nel senso, fuori metafora, che tu, se vuoi avere un tesoro nell'aldilà, non devi proprio accumulare il tesoro nell'aldiquà. Cioè, per avere ricchezza nell'aldilà, devi avere povertà in spirito nell'aldiquà. Mentre invece Calvino è la teoria dei sistemi paralleli. Accumulo nell'aldiquà come simbolo di ciò che avrò nell'aldilà. Bene, allora io sarò tanto più santo quanto più accumulo. E quindi stermino, uccido, rubo e faccio ogni crimine perché devo accumulare e arraffare il più possibile. In questo modo, attraverso Calvino, cosa si raggiunge? A cosa si giunge? Si giunge a questo risultato. Si giunge al risultato che io so che avrò nell'aldilà tanto quanto ho nell'aldiquà, e quindi per avere il massimo nell'aldilà devo dominare il mondo, devo conquistare tutto, ma non conquistare e anche gli altri conquistano, o conquisto io o conquistano gli altri, quindi io devo appropriarmi di quello che hanno gli altri, e quindi io per esempio faccio saltare il ceto medio, lo metto sul lastrico, rubo tutto, sono il ricco che esprimo volontà di potenza e anniento il mondo, il tentativo del dominio del mondo. Napoleone, Hitler, il miliardario basso americano, ecco. Quindi praticamente, da un punto di vista psicanalista, il capitalismo è l'accumulo di ricchezza nell'aldiquà, perché io scambio l'aldiquà per l'aldilà. Poi mi si dice, non nego l'aldilà, dico che quello che ho accumulato nell'aldiquà è segno di quello che avrò nell'aldilà. Ma Gesù dice, la tua salvezza non dipende dai tuoi beni. E poi condanna il ricco, il che significa che condanna colui che ha accumulato nell'aldiquà, e quindi non è vero che ciò che accumuli nell'aldiquà è simbolo di quello che è al di là. L'interpretazione di Calvino della Sacra Scrittura, cioè che il ricco è benedetto da Dio, è quello che l'episteme chiama un'aberrazione nell'ermeneutica dell'interpretazione del Vangelo. Un'aberrazione. Cioè ha costruito un'ideologia staccata dallo spirito del Vangelo. È uno dei tanti saperi del mondo ideologici distanti dalla verità della Bibbia che si serve della Bibbia. È come se il Mein Kampf di, questo è Calvino, è come se il Mein Kampf di Hitler, che ovviamente lui è ateo e quindi nega la Sacra Scrittura, è come se Hitler fosse diverso da quello che è, stermina gli ebrei però cerca agganci del Mein Kampf nella Sacra Scrittura. È come se Hitler cercasse una legittimazione della Sacra Scrittura. Questo Calvino. Calvino ha costruito un sapere suo, una sua interpretazione che tratta le nuvole, dice che il ricco è benedetto da Dio, quando la Sacra Scrittura dice che il ricco è maledetto da Dio, guai a voi ricchi, dice il Vangelo di Luca, però Calvino dice, ma quello che dico lo dice il Vangelo, cioè appunto no. E a questo riguardo San Pietro dice, nelle sue lettere, guai a coloro che fraintendono la Sacra Scrittura, per esempio dice Pietro, no? Paolo dice cose difficili e alcuni le fraintendono per la propria rovina, esattamente Lutero e Calvino, che si appellano a Paolo travisando il senso della Sacra Scrittura e capovolgendo la parola di Gesù.